In the name of God, the compassionate, the merciful. Good afternoon.
Le loro armi sono cursori che si muovono sugli schermi dei computer. Il loro campo di battaglia è il cyberspazio. L'integrità di una nazione negli ultimi anni può essere messa a rischio da attacchi occulti e senza dichiarazioni di guerra.
Quello che viene definito il più grande attacco hacker della storia è ancora in corso in tutto il mondo. 45.000 le aggressioni in almeno 99 paesi, Italia inclusa.
Siamo all'interno del comando Interforze per le operazioni cibernetiche, la trincea virtuale che ha il compito di proteggere il nostro paese dagli attacchi informatici.
Attaccare, difendere obiettivi sensibili, criptare, decodificare.
Sono molto contento del fatto che oggi l'Italia entra ufficialmente nell'era della blockchain. Poi ci fosse sempre con questa tecnologia un notaio invisibile ad assisterci e che ci difende da ogni fregatura. Insomma, quando andiamo al supermercato e vogliamo sapere se quel pomodoro viene dalle campagne italiane o dall'estero, con la blockchain potremo saperlo sempre.
Qui sarà in grado di minare la criptomoneta di Bill Gates.
Iniettarci il mercurio nelle nostre vene collegate ai 5G.
Me l'ha detto, come mai il coronavirus si è tanto sviluppato in Lombardia? Ma voi avete visto quante antenne di 5G ci sono? La Lombardia è strapiena! La Lombardia è strapiena di 5G! E fanno finta di non vedere!
Potranno ucciderci, potranno spegnerci, oggi ci chiudono il profilo Facebook, domani ci potranno far apparare o ci potranno uccidere!
E diventeremo dei piccoli robot!
Forse ci stanno tracciando! Ci stanno tracciando! Stacca, stacca, stacca!
E un buongiorno a tutti e a tutti all'ascolto delle libere frequenze di Blackout, mercoledì 16 febbraio 11:26, siete all'ascolto di Stacca Stacca, la trasmissione di approfondimenti tecnologici che vi portiamo, insomma, noi dell'ACLAB underscore. Quest'oggi abbiamo anche con noi un ospite, io ne approfitto per invitare chi è all'ascolto, per insomma dirvi che comunque Radio Blackout è sempre alla ricerca di grandi talenti. Se vi avanza del tempo, se volete esprimere le vostre doti culinarie, anche ci serve di tutto, anche non solo mica speaker, se avete, non so, vi avanza
se
un
avete
po'
dei fondi, poi anche quelli ci servono.
Chiaramente i fondi non bastano mai. Ma anche se sapete fare lavori di muratura, idraulica, no? Cioè, per me va bene uguale, Cioè, ce n'è da fare, ce n'è. E quindi cominciamo con ricordarvi i contatti a cui potete scriverci e darci suggerimenti, commenti, insomma, fate voi.
Sì, allora, per scriverci un messaggino su WhatsApp, Signal, quello che usate solitamente, potete scriverci al 346-667-3263. Se invece volete chiamarci, forse oggi abbiamo qualche problema con le dirette, ma se volete comunque chiamarci e provare, forse non vi rispondiamo, ma è 011-249-5669. Per la diretta streaming invece su www.radioblackout.org, scusate, non mi ricordavo dopo il punto cosa c'era. Io comunque sono Niki, sono ospite qui dagli amici di Stacca Stacca, siete dei fedeli di Radio Blackout, mi avete sentita magari già ficcare il naso in qualche trasmissione, quindi oggi sarò qui a farvi compagnia.
Tra i vari siti ricordiamo anche sostieniradioblackout.org, perché la vostra radio preferita è libera, libera da interferenze economiche di ogni tipo, non ospita alcuna pubblicità commerciale e quindi per poter andare avanti è necessario e fondamentale il vostro sostegno, quindi partecipate agli eventi organizzati dalla radio e se potete donare comodamente seduti da casa visitate il sito sostieniradioblackout.org, dove tra l'altro troverete un sacco di gadget donati da artisti che hanno deciso di sostenere la radio in questa maniera.
Natalino che ci regali. E quindi io comincerei, insomma, aprendo questo pad pieno di link e notizie di cui ci racconterai nella prossima ora. Vi terremo compagnia fino alle 12.30. Anche quest'oggi non ci sarà Pennichella, che salutiamo.
Un saluto.
Quindi cosa, da dove cominciamo? Cominciamo con il nostro principale sponsor di
Esatto,
stacca,
perché
stacca.
Noi millantiamo un'indipendenza economica, ma come i nostri fedeli ascoltatori e ascoltatrici ben sanno, in realtà abbiamo una serie di sostenitori e promotori tra i migliori che questo pianeta e anche altri pianeti possano offrirci, e tra questi c'è sicuramente Elon Musk.
Infatti, dopo che Soros ci ha abbandonato, abbiamo iniziato a piangere miseria da Elon, e effettivamente ha funzionato, si sta sostenendo, non sapete quanto, grazie Elon. E quindi per gioire di ciò
celebriamo
con una bella tempesta geomagnetica. Cosa è successo?
Beh, non so se avete mai sentito parlare dello Starlink, il progetto Starlink di Elon Musk.
No, io sono molto ignorante sulla questione. Illuminaci, per favore.
Beh, sicuramente avrei presente il firmamento, dato che si chiama così proprio perché le stelle stanno più o meno fisse i rapporti fra loro da sempre, no? È quello che l'umanità ha sempre osservato di notte, la cupola celeste, la volta celeste e le stelle che vi stavano appiccicate sopra, no?
Ok, sì, fin qui ci sono.
Ok, non so se recentemente ti è capitato di notte di volgerti in una serata serena al cielo e vedere che le solite stelle che tu vedevi in realtà erano attraversate da una fascia di asteroidi o simili stelle in migrazione continua che viaggiavano da un lato all'altro della cupola celeste. Non ti è capitato?
Ok, mi è capitato, ma può essere l'estate scorsa o è troppo in là?
No, potrebbe
tempo?
Essere, potrebbe okay, essere, anch'io sì. L'ho visto l'estate
Forse
scorsa.
Forse allontanandomi un po' da Torino e il suo inquinamento luminoso sono riuscita a vederlo in effetti.
Sì, di solito questo capita in montagna, quelle montagne che ancora riescono a vedere il cielo. E comunque sì, ecco, quella scia di stelle, simili stelle, migranti in realtà non sono altro che dei satelliti che Elon Musk ha deciso di lanciare nel cielo, perché è talmente ricco e potente e superiore a tutti gli altri esseri umani che si può permettere di fare una pisciatina pure nel firmamento e insomma attestarsela.
Ok, ma per pura estetica o cioè cosa, cioè un'utilità
ma
di tutto
allora,
ciò o è solo ego?
In teoria la diciamo che la ufficiale spiegazione è quella di un progetto di penso che sia il fatto di poter fornire internet in vari posti del mondo tramite appunto questi satelliti, ma poi sappiamo che questi miliardari tutti quanti hanno queste velleità astronomiche, per cui immagino che l'ego giochi una bella parte nel mandarli, nello spingerli ad andare sullo spazio.
Certo, mettere la bandierina ovunque si può.
Sì, e quindi Starlink è questo progetto appunto, ma perché poi uno quando ha così tanti soldi, no, è anche difficile decidere dove e come investirli, no? Perché effettivamente tenerli là fermi, che ci fai, no? Quindi per forza butti
esatto.
In...
Vuoi usarli per cose utili, non certo. Lo so, risolvere problemi che da sempre attanagliano il pianeta Terra e tutti i suoi abitanti,
no.
Umani e norma, no?
Andare così, nel delirio ego-narcisista.
Per pisciare più lungo.
Sì, è proprio così. Pisciare più lungo, ma per fortuna ogni tanto comunque anche ai più stronzi gli capitano le sfighe. Infatti, forse avrete già sentito parlare di questa grande notizia, ma... Forse avevamo parlato già mercoledì scorso qualcuno, chi lo sa, non so. E infatti lo scorso 3 febbraio...
Se non sbaglio c'ero io, però non sono sicuro, allora non ne ho parlato.
Allora no, allora siamo abbastanza tranquilli. Comunque, in uno di questi lanci di satelliti di questo progetto Starlink, una cinquantina di satelliti nell'ultimo lancio, 40 di questi sono stati distrutti, ma sono piccoli questi satelliti, io l'ho visto, non è che sono così, però sono tanti,
perché cazzo veramente tanto nel cielo,
rompono il cazzo, sì, infatti ci sono parecchi che si stanno anche lamentando del fatto che cioè crea delle effettivamente anche delle
si disturba dice? Le osservazioni astronomiche, sì, anche
esatto, disturba parecchio. E comunque, insomma, una tempesta geomagnetica ne ha distrutti una quarantina un paio di settimane fa di questi, quindi insomma evidentemente i piani. Tra l'altro io mi ricordo che forse proprio sempre un paio di settimane fa avevo letto che c'erano stati altri problemi rispetto a soprattutto le parabole lato terrestre, quindi quelle insomma da questa parte che avevano un sistema per riscaldare il piatto quando nelle zone più fredde, no? Per evitare che la neve si accumulasse al di sopra della parabola, e quindi viene usata questa parabola riscaldata da chi? Dagli animali che giustamente hanno freddo e quindi si mettono lì appollaiati e semplicemente impediscono che quelle padelle funzionino, quindi insomma.
Vedi, la natura che si adatta e si riprende i suoi spazi. Però purtroppo devo dirti, nonostante gli entusiasmi che i titoli in effetti possono suscitare, effettivamente questa tempesta geomagnetica pare aver abbattuto o comunque dato fastidio, potenzialmente abbattuto 40 dei 49 satelliti lanciati. Però il progetto SpaceX, adesso faccio casino fra SpaceX e Starlink, ma insomma sempre delle stesse pisciatine si parla, ha già superato il lancio di 2000 satelliti e ne prevede almeno altri 12.000, quindi purtroppo sì. Nemmeno le tempeste geomagnetiche
sì. Questo è vero, infatti purtroppo, vabbè, noi diamo solo le buone notizie.
Sì, hai ragione, portiamo un po' di positività.
E no, vai, alza. E sempre parlando, rimanendo sul tema Elon Musk, c'è stata una piccola controversia con un ragazzetto a cui tra l'altro ha offerto, mi sembra, $5.000. Perché gli ha offerto $5.000?
Ma perché praticamente questo ragazzetto ha scoperto, come molte persone sanno, appassionate di queste cose, che ci sono dei siti online in cui si possono monitorare i voli di tutti gli aerei non militari, immagino, comunque la maggior parte degli aerei che volano,
anche militari,
alcuni anche militari, sì. Vero? E quindi questo ragazzino è riuscito a identificare fra questi aerei anche l'aereo privato di Elon Musk, insieme a quello poi successivamente di Bezos e altri ricconi del genere, e quindi tramite insomma delle API del sito, immagino, comunque si è fatto un bot che ogni volta che l'aereo decollava o atterrava, l'aereo privato di Elon Musk mandava un tweet dicendo Elon sta partendo da, Elon sta atterrando a. E insomma questa cosa a Elon Musk evidentemente ha dato un po' di fastidio, perché lui può stare nel cielo, pisciare nel nostro firmamento eccetera, però se qualcuno va a dire in giro dove lui parte, dove lui arriva con il suo aereo, questo evidentemente gli dà molto fastidio. Quindi che ha fatto? Ha minacciato questo ragazzino, o anzi prima gli ha fatto questa proposta di comprarlo per ben $5.000.
Esatto, un po', cioè, tra l'altro lui gli ha detto, vabbè, che ne dici se alziamo di uno zero questa proposta? E lui ha detto, ma...
Tra l'altro dicendo, vabbè, ma così la uso per andare a studiare al college, esatto. Magari vado a lavorare per la Tesla addirittura.
No, ha detto, vai, se mi dai quelli mi compro una Tesla 3, come dire, no? E comunque, insomma, l'account Twitter si chiama Elon Jet e in effetti pubblica tutti quanti gli spostamenti del jet, non che chissà, però comunque abbastanza fastidioso. C'è un articolo tra l'altro che ne parla su Al Jazeera, dicendo che effettivamente come tutti i personaggi super ultra ricchi vogliono, come dire, mantenere una sorta di anonimato e di privacy sui loro cazzi mazzi, ma vogliono invece, come dire, soggiogare e controllare invece tutti quanti. E quindi era un po' incazzato da questa cosa, dicendo madonna, oh, però sto i transponder, che sono gli oggetti che per legge devono essere installati su ogni velivolo, infatti dicevo, quando ti dicevo dei militari, in realtà l'Air Force One ha anche
ha questo transponder sopra per,
quindi appare sulle mappe
per
pubbliche,
una questione proprio di sicurezza, no? Che tu devi insomma dire ehi, ciao, sono qui, per evitare che sia possibile una collisione nei cieli. E quindi niente, andatevi a vedere sto coso, se poi vi ritrovate in una delle città in cui atterrerà il jet del nostro carissimo sponsor, fatecelo sapere.
Ma in realtà però ho letto che Elon Musk alla fine, per carità, non sarà comunque l'ultimo degli idioti, quindi un modo per poter riuscire, lo so che ne voglio dare solo notizie positive, però in effetti un po' quello di annacquare... come si dice, avvelenare i pozzi l'ha fatto, e insomma ha semplicemente deciso di prendere il suo jet privato e farlo guidare, farlo da qualcun altro e andare in posti a caso in maniera tale che non si riesca così facilmente a distinguere dove si trovi, da dove parta e da dove arrivi. Però comunque insomma gli abbiamo fatto spendere un sacco di soldi che per lui saranno niente, ma gli abbiamo dato fastidio,
comunque. Anzi, fastidio, va benissimo. Bravo. Va benissimo.
Bravo, sì. Va bene, che dite? Ci ascoltiamo un pezzo che insomma in tema spazio?
Dai,
sì, sì. Dai, ce l'hai, ce
cosa
l'hai,
ci
so
peschi?
Ce l'hai.
Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. La colonna sonora di Dark Star, Benson Arizona, di John Carpenter.
A million sunshine down, but I see only one. I think I'm over you. I find I've just begun. The years move faster than the days. There's no warmth in the light. And how I miss those desert skies. Your cool touch in the night. Benson, Arizona. Blue warm wind through your hair. My body flies the galaxies. My heart longs to be there. Benson, Arizona. The same stars in the sky, but they seem so much kinder when we watch them, you and I. They seem so much kinder when we watch them, you and I. Now the years pull us apart. I'm young and now you're old. But you're still in my heart, and the memory won't grow cold. I dream of times and spaces I left far behind, where we spent our on my mind. Benson, Arizona, blue warm wind through your hair. My body flies the galaxies, my heart longs to be there. Benson, Arizona, the same stars in the sky, but they seem so much kinder when we watch them, you and I.
A 11:44, sempre credo che ci stiate ascoltando, spero, sui 105.25 oppure in streaming sul sito radioblackout.org. Un saluto tra l'altro a chi ci scrive da Bari, dalla Svizzera,
dal Luxemburgo occupato.
Da un sacco di posti ci scrivete, a qualcuno di voi non abbiamo ancora avuto il tempo di rispondere, ma abbiamo letto e abbiamo letto, vi assicuro, e qualcuno ci scriveva, ci offriva una fonduta con dello champagne in Svizzera. Abbiamo letto, ci stiamo organizzando e verremo, non temete. E quindi vabbè, già che ci siamo, saluto ai romani, bolognesi e genovesi, fiorentini, ciao, vi ascoltiamo. E noi continueremo con un po' di
un po' di notizie che in realtà forse non saremmo i più indicati a trattare, ma visto che la fazione di analisti geopolitici di Stacca Stacca in questo momento occupata su diversi tavoli di think tank e sì, pensatoi internazionali per risolvere la crisi russo-ucraina, ci tocca provare a crocchiarci nel trattare questi
argomenti. Loro ci abbandonano con questi link di analisi geopolitica ultra dettagliata, e quindi cosa facciamo noi?
Noi improvvisiamo.
E ricordiamo anche i numeri per contattarci se volete mandarci un messaggino al 346-667-3263 o per chiamarci al 011-249-5669.
Allora, in realtà l'argomento così succoso è sul pezzo di oggi, ne abbiamo sentito accennare anche i nostri compagni dell'info in precedenza, anzi complimenti per aver recuperato questa notizia. Si parlava, tutto inizia dal parlare degli attacchi, dei presunti cyberattacchi che sarebbero stati ricevuti dall'Ucraina in questi giorni. Ovviamente, come tutte quante sapete, cioè, ci sono le tensioni e possibili venti di guerra, almeno secondo la maggior parte dei giornali, in quella zona, e quindi ovviamente da corredo a tutto questo c'è anche tutta la situazione, la narrazione, non solo, di quelli che sono i cyber attacchi che avvengono in queste situazioni. Ma qua ci arriva un caffè, quindi prima di continuare vi lasciamo prendere una pausa, magari mettiamo un pezzo e torniamo a parlare di questo argomento così interessante. Ore 11:50 e torniamo in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questa è sempre Stacca Stacca. E vi ricordo ancora una volta i contatti per raggiungerci con la messaggistica al 346-6673-263 oppure per chiamate in diretta, che però probabilmente oggi non funzioneranno, allo 011-249-5669. Allora, avevamo introdotto un succoso argomento che aveva a che fare con la cyber war che sta avvenendo qua dalle parti dell'Ucraina, o almeno così parrebbe, perché appunto, come dicevamo, ogni volta che ci sono dei conflitti più o meno seri, comunque dipende dalle volte, ma sempre c'è questa narrazione intorno di un conflitto che avviene anche in quello che è definito spesso il cyberspazio. Allora, in questo caso molte sono state le notizie che sono uscite nelle ultime settimane, o addirittura forse negli ultimi mesi, riguardo a attacchi avvenuti nei confronti di siti governativi principalmente dell'Ucraina. E anche se poi, andando spesso a vedere un po' più approfonditamente di cosa si trattasse, questi attacchi così dirompenti in realtà erano delle superficiali, dei fastidi superficiali principalmente. Un esempio di questo è stato quello che qualche settimana fa, è stato annunciato come un attacco di un ransomware distruttivo che avrebbe cancellato e reso pubblico la maggior parte dei dati dei cittadini ucraini, e che poi in realtà si è rivelato un semplice defacement, cioè la modifica delle pagine principali dei siti web, che è stata effettuata grazie a un'unica vulnerabilità di un software base utilizzato da decine se non centinaia di siti governativi, come spesso accade, insomma, tramite questa vulnerabilità si è facilmente riusciti a comprometterli tutti quanti e semplicemente a modificare la prima pagina, facendo invece sembrare che ci fosse in corso un attacco estremamente complesso e distruttivo, che poi è come è stato riportato dalla maggior parte dei media nazionali e non. Sempre grazie a chi ci manda il proprio supporto al 346-6673-263. E comunque, dicevamo, questo esempio che vi ho portato era un po' per il discorso più generale di stare un po' attenti e attente quando si tratta di analizzare notizie su argomenti specifici e in particolare tecnologico-informatici che hanno a che fare con la cosiddetta cyber war, perché spesso questo tipo di informazioni è generata per motivi propagandistici e poi per ignoranza o superficialità ripresa dai giornalisti, da molti giornalisti, e addirittura amplificata poi per il naturale andamento delle cose, dato che ovviamente più un titolo è sensazionalistico e più questo attira dei click. Quindi, insomma, si fa un po' il gioco di chi vuole far sembrare che un piccolo attacco in realtà sia una cosa estremamente importante. Però questo ci porta a un argomento più generale che, insomma, ultimamente è stato anche oggetto di una ricerca più o meno accademica, direi comunque di un paper piuttosto interessante, anche se forse in qualche parte discutibile, che si può trovare online. Cercheremo di mettere il link nel podcast di questa trasmissione, che tra l'altro potrete scaricare insieme a un sacco di altri podcast su radioblackout.org. Comunque, dicevo, l'argomento più generale di cui volevamo parlare oggi è quello del fatto che molto spesso questo tipo di attacchi che vengono attribuiti ufficialmente a gruppi indipendenti o di cosiddetti hacktivisti, cioè attivisti che operano con tramite attacchi informatici, appunto, vanno forse un attimo analizzati più approfonditamente, perché sono uno strumento spesso molto utile per nascondere il vero mittente e origine di un attacco. Provo a spiegarmi meglio. Se inizialmente nei primi anni l'attivismo era caratterizzato dal quello che dicevamo prima essere chiamato il defacement, cioè magari la modifica delle pagine di siti web ufficiali, poi dal periodo WikiLeaks in poi questo è diventato la più impattante pratica, che non si limita semplicemente a un danno d'immagine ma a dei danni un po' più profondi, la più impattante pratica di rubare dei dati a cui non si dovrebbe poter avere accesso in teoria e farli pubblicarli su internet con quello che viene normalmente definito un leak di dati. E esattamente come WikiLeaks ha fatto, che probabilmente tutte e tutte conoscete, e questo tipo di pratica è una pratica che può essere molto utile, sì, ovviamente a persone che hanno l'attivismo in mente, ma può essere utile anche a dei governi o insomma enti non proprio della stessa natura che abbiano voglia di far sapere al mondo alcune informazioni appartenenti ai propri rivali, di qualsiasi tipo essi siano.
Sì, c'è un po' quest'idea romantica, no? del cyber attivista. Effettivamente poi storicamente qualche volta è successo. Gli esempi più lampanti, quelli magari più famosi, sono sicuramente quando stavi parlando di leak, no? Del trafugare informazioni per renderle pubbliche, è un po' questa tecnica che dicevi. Effettivamente mi ritrovo, cioè che prima una volta magari era più fai il defacement del sito, cioè modifichi il sito web per lanciare un messaggio, piuttosto che il denial of service, no? Quindi interrompi, fai un'interruzione di un servizio, quindi un po' paragonabile metaforicamente a, non so, bloccare la stazione di un treno, un'autostrada, insomma interrompi un servizio che potrebbe essere il sito dell'INPS, per dire, no? Non sono suggerimenti che vi sto dando. Invece ultimamente in effetti la tecnica che va più di moda tra virgolette è hack and leak, cioè ti buco e poi rendo disponibile, cioè trafugo delle informazioni che hanno della rilevanza di qualche genere. L'esempio più famoso è ovviamente Hackback, cioè quello che è stato condotto ai danni di Hacking Team, l'azienda milanese che si occupava grazie tra l'altro,
ma forse
proprio,
ancora ci provano,
ci provano, mi sa che hanno cambiato nome, hanno dovuto fare rebranding, li hanno esatto, qua dalle retrovie ci dicono, ma hanno cambiato anche nome secondo me. Comunque vi parlo di Phineas Fisher, che è chi è questo Phineas Fisher, no? Chi è?
Bella domanda, sicuramente uno dei più leggendari, sono il più leggendario in questo senso attivista degli ultimi tempi.
Sicuramente se vi ricordate di questa storia e quel famoso burattino si rappresentava così, no? Con i calzini, che aveva anche rilasciato un'intervista a Vice sulla sua azione, cioè aveva bucato Hacking Team, questa azienda appunto che vendeva software di spionaggio alle polizie di mezzo mondo, e aveva pubblicato circa 300 giga dei dati interni, tra cui anche il loro prodotto di punta Galileo, che noi tra l'altro eravamo anche riusciti a mettere in piedi per studiarlo un pochino. Attualmente purtroppo non ci sono grandi seguaci di questa modalità, nel senso che sì, ci sono, magari mediaticamente sono usciti dei nomi, ne parlavamo forse qualche puntata fa qui proprio su Stacca Stacca, dei
cyber partisan, si intende.
Dei cyber partisan, però era...
hanno tutta un'altra connotazione.
Esatto, e probabilmente rientrano in quello che dicevi, che sono magari sfruttati o sono proprio invece... state sponsored actor, no? Cioè sono proprio attori statali o comunque che hanno delle forti motivazioni per appunto fare dei leak di informazioni dell'avversario piuttosto che di un avversario politico.
Sì, anche se poi per poter dire quanto è complessa questo tipo di valutazione, io la penso esattamente come te, cioè che è molto più probabile, o forse lo spero anche, che Phineas Fisher sia, diciamo, un attore legittimo e veramente interessato per magari motivazioni che possiamo anche dire, mentre per esempio il paper di cui parlavo adesso, cui accennavo adesso, diceva proprio il contrario, cioè che Phineas Fisher, ma in dubbio, invece i cyber partisan sarebbero probabilmente veramente un grassroots movement, eccetera, cosa che insomma mi sembra più improbabile.
Sì, però direi che dal comunicato che aveva fatto appunto Phineas Fisher, Eckbeck, che io vi invito a andare a cercare, erano abbastanza chiare le motivazioni politiche. Quando c'era stato tutti gli attacchi di questi cyber partisan, certo, il drone che aveva lanciato, non mi ricordo se tipo delle Molotov su una stazione di polizia, ci aveva fomentato tutti, non è che non ci aveva fomentato, diciamo la verità, però purtroppo il mondo non è così romantico come ce lo raccontiamo, almeno rispetto poi alle cose che sono uscite fuori da quella storia lì.
Sì, sì, esatto. Invece la cosa che invece forse porta un po' più di fiducia nei confronti di Phineas Fisher, come dicevi tu, a parte il suo manifesto, che contiene dei riferimenti piuttosto espliciti a quelle che sono le sue intenzioni, e il fatto che sia comunque stato coerente nei suoi attacchi negli anni, che insomma sono stati pochi ma di grande impatto, è sicuramente quello da Hacking Team è il più famoso e quello più grosso, ma non è stato l'unico.
Sì, infatti tra le varie vittime oltre a Hacking Team si può ricordare la Gamma International, il Gamma Group, la KPay, le banche in Cayman, il sindacato dei Mossos de Squadra, ci sono alcune banche in Romania che hanno perso dei soldi anche se non l'hanno dichiarato.
Sì, infatti i suoi soldi, tra l'altro i soldi rubati sono stati inviati, se non ricordo male, in Bitcoin ai kurdi della Rojava. Quindi insomma i suoi motivi politici sono stati coerenti, sono stati dichiarati, e inoltre la sua peculiarità era quella che nel suo manifesto includeva anche proprio dei manuali tecnici in cui spiegava spesso come sono stati bucati, non sempre ma molto spesso come sono stati bucati i suoi obiettivi, in maniera tale da, diciamo, istruire un po' e fomentare la gente che li leggesse. E inoltre ultimamente, nell'ultimo attacco, che non ricordo quanto risalga ma purtroppo insomma non se ne sente parlare da un po', però aveva istituito addirittura un bug bounty di, non mi ricordo, $100,000 forse, una cosa del genere, per chiunque l'avesse contattato dicendo di aver fatto dimostrando di aver fatto un hack appunto che avesse degli impatti sociali nella direzione che Phineas Fisher aveva indicato. Quindi
sì, infatti era stato creato questo sito Anonymous Found, dove chiunque avesse in qualche modo potenzialità per fare un hack e riuscire in qualche modo a ottenere delle informazioni, leak o qualsiasi altra cosa, questo fondo che Phineas aveva messo su sarebbe stato utile per queste persone. E infatti in Cile ricordo che era stato fatto questo per los Carabineros, e era uscito un leak di questo tipo grazie anche ai fondi che erano stati tirati fuori. Poi Phineas, diciamo, non sappiamo chi è, quante persone sono, nell'ultimo manifesto Hackback dice di dare del lei a questa persona, quindi dovremmo dire che è una lei questa hacker, Phineas, però altri dicono che non è un'unica identità, sono più persone che si mascherano dietro questa cosa. Fatto sta che è molto figo vedere i video, quelli che non hanno censurato, e vedere che nel giro di 40 minuti ti tira fuori tutta la pagina dei Mossos de Squadra usando dei tool anche non troppo complicati. Quindi alla fine del video dice: raga, potete farlo anche voi se volete.
Esatto, sì, e tra l'altro magari poi in effetti potremmo fare una puntata più approfondita su questo, ma invitiamo quindi Phineas, nel caso in cui voglia fare una diretta con Stacca Stacca, a chiamarci prossimamente.
Sì, Phineas, si non si escucha, se estamos aquí.
Beh, Beh, comunque forse per concludere su questo, recentemente c'è stato, avrete sentito magari parlare della protesta dei camionisti che sta andando, che è in corso in questo momento in Canada e che avrebbe bloccato, non lo so, diversi posti. Comunque sta facendo un po' di casino ed è più grossa del previsto e tra l'altro è stata, penso, anche imitata in altri stati. E praticamente sarebbe uscito un articolo per cui un hacker canadese avrebbe bucato uno dei mezzi che vengono utilizzati per sostenere economicamente questo tipo di dimostrazione, di protesta, e avrebbe dimostrato come oltre il 50% dei fondi trasferiti tramite questo mezzo che si chiama Give, Send, Go provenga dagli Stati Uniti e invece che dal Canada, e che comunque una grossa fetta economica delle spese a sostegno di questa protesta sia appunto di provenienza statunitense, oltre che dimostrare che circa una dozzina di indirizzi email utilizzati per fare queste donazioni avrebbero il suffisso .gov e quindi anch'essi riconducibili addirittura a indirizzi, diciamo così, istituzionali, governativi degli Stati Uniti.
Sempre a guardare il complotto,
Infatti quello che volevo dire, ma qua ci sarà un hacker ben, insomma, che ha a cuore il fatto di voler dire che l'estremismo canadese in realtà proviene ed è finanziato, eterofinanziato, eccetera, o forse magari chi lo sa quali sono le motivazioni che ci stanno dietro. Boh, questa domanda aperta, la risposta chissà dove sarà.
Different in it as night and day. Saying it, doing it.
Ci ascoltiamo adesso un pezzone che arriva da un documentario che vi consiglio vivamente, Sisters with the Transistors. Il pezzo è di Lori Spiegel e ci suona Alice Sint. Questo viaggio astrale arriva dal documentario Sisters with Transistor. Era Laura Spiegel con Alice Synth, che ci introduce al prossimo tema.
A mezzogiorno e un quarto, ancora un quarto d'ora con noi. E in questo quarto d'ora, prima di leggervi i consueti appuntamenti della settimana di Torino e dintorni, io vi volevo raccontare, con l'aiuto dei qui presenti, qualcosa riguardo a un paio di articoli inerenti a Google Search, strumento onnipresente nelle nostre ricerche purtroppo online, ma come faremmo senza, dici tu, eh? Che suggerimenti possiamo dare? Alternative a Google?
Chiedi alla gente per strada.
Beh, chiediamo alla gente per strada, che in effetti ci sta sempre. DuckDuckGo, StartPage, insomma tutti altri attrezzi per evitare di passare da questo grande filtro, grande imbuto che ci permette di accedere a delle informazioni. Ma leggiamo appunto un paio di articoli a tema Google Search is dying.
Sta morendo.
Chissà.
È un augurio, una previsione.
È un augurio. E infatti ci sono alcuni studi che suggeriscono che un po' la ricerca su Google sta un po' andando verso una direzione che era stata anche già immaginata dai creatori, da Sergey Brin e Lawrence Page nel 98, che avevano giustamente immaginato che basare, diciamo, il business model di un motore di ricerca su la pubblicità potrebbe nel futuro creare effettivamente dei risultati che non ci convincono. Perché questo? Perché
sono dei visionari. Chi l'avrebbe mai detto che mischiare informazione e pubblicità potrebbe portare a dei problemi? In effetti per questo li definiscono visionari, forse.
Infatti dicevano appunto in una loro citazione del 98 che il goal del business delle pubblicità non corrisponde sempre nel fornire ricerche di qualità agli utenti, no?
Pensa un po',
no?
E infatti si aspettavano che questo modello a un certo punto avrebbe fornito dei risultati biased, penso si dica, come si dice, fuorvianti, distorti. E infatti in questo articolo ci sono un tot di esempi per cui quando tu cerchi una cosa tutto lo schermo viene ricoperto da link che sono pubblicitari, quindi sono sponsorizzati. Questo ovviamente lato utente non convince, cioè poi alla fine cosa succede? Che se io devo cercare un qualcosa non funziona, lo strumento che sto utilizzando per ricercare quella cosa sempre di meno funziona, perché sempre di più mi mostra delle cose di cui a me non me ne frega un cazzo e mi rendo conto che mi sta perculando. Quindi cosa faccio? E si sono accorti che ultimamente c'è una grossa crescita nelle ricerche all'interno di Google di un certo tipo. Perché le persone si sono accorte, per esempio, che quando tu hai bisogno di cercare un qualcosa puoi aggiungere la tua comunità di riferimento. Ad esempio noi tecnici, sviluppatori, eccetera, sappiamo benissimo che una delle nostre comunità di riferimento di fiducia è Stack Overflow. No, su Stack Overflow, se voi ci avete
il nostro codice sorgente praticamente.
Esatto, no, il copia e incolla, no? Ci sono addirittura delle librerie Python in cui tu puoi fare l'import di intere problematiche, viene caricato, insomma, all'interno dei vostri software una libreria a caso presa da una risposta di Stack Overflow. Stack Overflow è un forum in cui appunto ci sono delle persone che risolvono problemi di natura tecnica, quindi se voi non sapete come allegare un file nella vostra mail in Python, lo cercate su Stack Overflow, perché di sicuro qualcuno ha risposto lì. Quella comunità, diciamo, si occupa di quello. Quindi cosa succede? Che voi passate da Google cercando facendo quella domanda, ma aggiungete Stack Overflow, perché Google alla domanda alla domanda come si aggiunge un allegato a una mail, non vi risponde con il link a Stack Overflow tra le prime, ma vi risponde con una 5, 6, 7, 8 link di sponsorizzati. Aggiungendo invece la keyword site due punti Stack Overflow piuttosto che la vostra comunità di riferimento, il motore di ricerca è forzato un pochino a, come dire, filtrare i risultati verso quella comunità. E ultimamente c'è una grossa crescita delle query, cioè delle richieste al motore di ricerca con la keyword Reddit, no? Cos'è Reddit?
Reddit, altra comunità storica, ne abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti, in cui appunto insomma si può discutere più o meno di qualsiasi argomento, volendo anche in maniera anonima, e in effetti quello che dicevi tu, da quello che leggevo, se ho letto bene l'articolo di cui parlavi, il fatto è anche che quando uno cerca soprattutto dei pareri su qualcosa, quindi delle recensioni, cose di questo genere, non si fida più tanto dei risultati di Google, sia per i risultati sponsorizzati che anche per il fatto che molta gente si impegna con quella che si chiama SEO a apparire fra i primi risultati di ricerca per delle keyword specifiche, mentre magari si fida appunto degli utenti di Reddit, che sa essere una comunità comunque, se non altro, di persone magari non affidabili, ma su cui la maggior parte di chi scrive sono persone e utenti reali.
E attaccato a questo tema, infatti, esce un altro articolo orientato più alla Norvegia, non so come mai, però qualcuno in Norvegia che si occupa di search engine optimization, cioè quella pratica per cui tu che costruisci un sito web e vuoi che qualcuno che sta cercando come si fa la torta della nonna vada a come dire visualizzare il tuo sito web, perché si occupa proprio di ricette all'antica.
Quello su cui il magico Salvatore Aranzulla ha costruito il suo impero, praticamente.
Esatto, esatto. Infatti voi quando cercate, probabilmente viene fuori il blog di Aranzulla cercando come si allega una mail. Comunque, questo, il come dire, l'ordinamento dei risultati delle vostre ricerche su un motore di ricerca avviene ovviamente non solo su sponsorizzazione, che è una delle, no? È una delle motivazioni per cui tra i primi link c'è scritto in piccolo in realtà ad, che vuol dire che quel link suggerito è una promozione, però l'ordinamento avviene secondo altri 2500 parametri, che qualcuno in questo ultimo periodo sta riuscendo a sfruttare in maniera allucinante. E in particolare qui c'è un post dal nome The Mermaid is Taking Over Google Search in Norway, cioè questo sito sta, diciamo, prendendo il potere su Google Search in Norvegia. E insomma analizza un pochino questa tematica andando a fare dei test, cercando delle cose che non c'entrano assolutamente nulla col sito in questione, ma che evidentemente questo sito ha trovato delle maniere per scalare velocemente le posizioni all'interno di Google Search. Quindi voi, se andate a cercare in norvegese una qualsiasi cosa, voglio, non so, delle scarpe, voglio andare a cercare questo tipo di musica, vi verrà fornito tra i primi link un sito che non c'entra assolutamente nulla, ma che sfrutta una vulnerabilità, diciamo, del crawler di Google, che è l'oggetto che va in giro a navigare per l'internet a cercare un pochino il senso delle pagine web, no?
Sì, l'autore dell'articolo ha provato a supporre quale sia la vulnerabilità di cui si sta parlando, non so se poi sia l'ipotesi corretta, però lui dice che probabilmente questo sito si è imposto perché una volta che risulta come, appunto, come risultato della ricerca pertinente, si viene cliccato, questo sito fa sì che tu non possa tornare indietro con il browser alla ricerca, alla pagina di Google precedente, con degli accrocchi JavaScript eccetera, cosa che tra l'altro si è già vista fatta da altri siti. Però praticamente uno clicca sul risultato, va su questo sito The Mermaid e non riesce più a fare indietro per tornare su Google. Questo probabilmente da Google viene valutato come una ricerca che ha avuto successo, cioè se un utente clicca sul mio risultato, va ad un altro sito e non torna indietro per cercare un altro risultato, vuol dire che quella ricerca l'ha soddisfatto. E quindi può essere che tramite questo trucchetto questo sito abbia scalato delle classifiche, dei risultati più soddisfacenti tra quelli forniti da Google su qualsiasi tipo di argomento.
Sì, io posso benissimo immaginare che sia questo uno dei parametri con cui effettivamente si possa aumentare il ranking, il punteggio del proprio sito web, no? Quanti, c'è anche, penso, un termine per... cioè quando io entro su un sito e poi vengo rimbalzato, cioè che l'utente torna indietro entro tot secondi, no?
Non conosco, credo, questo termine,
credo che esista,
probabilmente credo... in tedesco c'è.
sicuro sarà almeno 25 caratteri. Se vi viene in mente questo termine fatecelo sapere al 346 667 3263. Mezzogiorno e 26, io direi che possiamo quasi leggervi gli appuntamenti e insomma iniziare a chiudere questa puntata di Stacca Stacca. Ci arrivano due messaggi, uno che ci dice appunto che su Google è possibile cercare anche aggiungendo, come insomma vi suggerivamo prima, site due punti è il sito dove volete cercare, quindi nell'esempio del messaggio è giusto stackoverflow.com, però per esempio l'ascoltatore ci suggerisce per certi siti, ad esempio php.net, conviene aggiungere il loro motore di ricerca direttamente nella casellina di Firefox. Certamente ogni sito, cioè tanti siti anche di grosso, diciamo di grandi siti, hanno il loro motore di ricerca interno. Spesso usano invece un motore di ricerca che viene gentilmente offerto da Google.
Su questo, se in effetti, se posso aggiungere una cosa, vorrei dire che effettivamente Google, cioè per su a qualcosa funziona ancora bene, e sono le cosiddette Google Docs, tra cui per esempio faceva parte quella che ci veniva suggerita, cioè di aggiungere site due punti, nome del dominio, in maniera tale da limitare le proprie ricerche a quel dominio lì. Oppure ci sono vari altri Google Doc interessanti, per esempio per cercare solo delle estensioni specifiche, eccetera. Insomma, se volete saperne di più andate su www.duckduckgo.com e da lì cercate Google Docs e riuscirete a ottenere delle maggiori informazioni su questo.
Qualcuno ci suggerisce anche un termine che probabilmente ci mancava ed è pertinenza, ma io ormai ho perso il contesto, e forse ci arrivano anche dei cisti, chi lo sa. Adesso proverò a leggere mentre magari ci metti un tappetino.
Andiamo con gli appuntamenti della settimana. Giovedì 17 febbraio abbiamo cena bella vita all'Edera Squat come tutti i giovedì, apertura alle 19, a seguire performance Noise, Rota De Fero, Craxi Driver e Mo. venerdì 18 febbraio, ore 9.30, piazza 18 dicembre, sciopero studentesco. Vi aspettiamo in piazza. Venerdì 18 febbraio, ore 15 al Barocchio, abbiamo Barocchio Tech, workshop di costruzione di power bank e batterie con materiali di riciclo. A seguire c'è una bella vita a tema forno. Sabato 19 febbraio, ore 15, Balcani, frontiere e pratiche di resistenza. Venerdì 18 febbraio, ore 20, Barocchio Squat, cena bella vita, tema di febbraio, piatti al forno, sempre al Barocchio. Sabato 19 febbraio, Eat Your Brain al Paso Occupato, ritorna al festival Electropunk Hardcore più atteso. Presenza solidale fuori dalle carceri domenica 20 febbraio, ore 15, carcere di Biella. Domenica 20 febbraio, ore 15, laboratorio di panificazione e saponificazione al Barocchio Squat. Lunedì 21 febbraio, ore 8.30, presidio per la salute delle persone trans, ospedale Molinette.
Anche questa sera ci sarà un aggiornamento sul corteo del 27 febbraio al Mezcal Squat, con a seguire cena bella vita, porta quello che vuoi trovare, no clienti, solo complici. E detto questo, io vi ricordo anche che noi stasera ci vediamo al Gabrio, all'Aclub, al primo piano e mezzo sulla sinistra. Se volete passare a trovarci, siamo lì. Portate delle birre soprattutto, e insomma, invece con Stacca Stacca ci risentiamo mercoledì prossimo. Un saluto, un abbraccio a tutti e a tutti, soprattutto ai liceali che stanno occupando nelle scuole. Grandi. Con qualcuno magari ci vediamo domani mattina, chissà, magari ci porteremo pure uno studio mobile. Bah. Mandateci un messaggio. Ciao a tutti e a tutti.
Ciao.
Ciao, buona giornata.